strade e motori di Massimo De Donato con Giovanni Bodini e Luisiana Di Federico.
Un mercato in costante crescita e una tecnologia sempre più variegata ed evoluta. Anche in Italia le auto ibride elettriche conoscono un successo inarrestabile che, punto percentuale dopo punto percentuale, insidia il predominio delle motorizzazioni singole tradizionali. Nel primo semestre del 2018, infatti, le immatricolazioni di veicoli ibridi hanno fatto segnare un più 31%, con oltre 44.000 unità vendute. Ma entriamo nel merito. Un'auto ibrida è composta da due motori, uno a benzina o diesel e uno appunto elettrico, il cui contributo consiste nel rendere il veicolo più performante sul piano delle emissioni inquinanti. Esistono tuttavia tre macro categorie di ibrido che ne identificano i vari livelli di complessità e prestazioni. Mild Hybrid, composto da una piccola batteria che non garantisce di muoversi con la sola spinta dell'elettrico, questo motore permette però di immagazzinare energia durante la fase di decelerazione e frenata, supportando così la ripartenza del veicolo. Costa poco e a questo livello puoi già entrare gratis nella ZTL. Full Hybrid. In questo caso il veicolo è in grado di procedere solo in elettrico per alcuni chilometri. La ricarica delle batterie avviene sempre in fase di decelerazione, ma l'apporto al motore termico è determinato dalla quantità di energia immagazzinata. È particolarmente economico e funzionale nel traffico cittadino fatto di basse velocità, continue frenate e rapide accelerazioni. Plug-in Hybrid. Con questi veicoli si possono percorrere diversi chilometri senza ricorrere al propulsore a benzina o gasolio, con un'importante riduzione delle emissioni inquinanti. Questo grazie ad accumulatori di energia più potenti e un sistema di ricarica che, oltre a sfruttare le decelerazioni, si appoggia sia sulla rete elettrica domestica che sulla rete di colonnine pubbliche. In pratica ricarichi l'auto nel garage di casa e la puoi usare per una gita fuori porta con la famiglia. Futuro della mobilità o tecnologia di transizione verso un elettrico puro?
Buon pomeriggio da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità, ultimo appuntamento per questa nostra stagione e oggi abbiamo deciso di chiudere parlando di auto ibride. Non a caso già il compianto Marchionne all'inizio di quest'anno a Detroit aveva pronosticato un futuro di successo per questo tipo di vetture. Entro il 2025, aveva dichiarato, il 50% delle nostre automobili sarà o ibrido o elettrico, e noi al mondo dell'elettrico abbiamo dedicato la scorsa puntata. Chiudiamo appunto parlando invece di ibrido e lo faremo come al solito insieme con i miei due compagni di viaggio. Buon pomeriggio a Giovanni Bodini.
Buon pomeriggio Massimo.
E buon pomeriggio anche a te, Luisiana Di Federico, e sono sicuro che tu sarai contenta, visto che sei una paladina della sostenibilità, di queste puntate finali della nostra trasmissione.
Buon pomeriggio Massimo, sì, beh, con l'ibrido i vantaggi per chi vive in città sono molteplici. Se si tiene conto che questa tecnologia, oltre a consumare meno carburante, permette di accumulare energia cinetica tramite frenate e ripartenze, e la macchina può autoalimentarsi da sola. Consumi e spendi di meno, per farla breve.
E questo farebbe comodo anche a me, senza dubbio.
Forse ti stai convincendo, sono le esenzioni bollo che alcune regioni prevedono per chi punta sull'ibrido e sull'elettrico.
Beh, ci sono interessanti sviluppi sul tema della diffusione delle colonnine di ricarica, per esempio, e questo potrebbe cambiare molte cose, molti punti di vista, tra cui anche il mio.
Insomma, una chiusura di stagione sorprendente. Il nostro pistone Bodini afferma di essere, diciamo così, incuriosito dall'ibrido. Ti porterò in viaggio con me.
E in attesa di questo viaggio cerchiamo un po' di fare il punto su questa tecnologia. Lo facciamo in compagnia di Mario Cianflone, collega giornalista responsabile della pagina Motori del Sole 24 Ore e del sito Motori 24. Buon pomeriggio Mario.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, dicevamo, la tecnologia ibrida, protagonista di questa puntata di oggi di Strade e Motori, si sta affermando sempre di più. Sarà questa la tecnologia del medio periodo?
Sicuramente sarà la tecnologia del medio periodo che permetterà una transizione che sarà lunga, in una strada irta di difficoltà, verso sistemi di trazione ancora più puliti degli attuali, perché ricordiamoci che le automobili da alcuni anni a questa parte sono estremamente pulite, quindi non c'è un'emergenza ambientale, ma l'ibrido nelle sue forme, in particolare l'ibrido plug-in, probabilmente, cioè quello ricaricabile dove noi possiamo avere 50 e in futuro 100 km di autonomia a emissioni zero, quindi soltanto con trazione elettrica, potrà diventare la tecnologia che ci permetterà di abbandonare tra molti anni un mondo fatto di pistoni e di carburante bruciato per arrivare a un sistema elettrici, totalmente elettrici, quando e se ci saranno batterie adatte a ridurre i costi e a massificare le automobili a batteria.
E soprattutto infrastrutture che siano degne di questo nome. Ecco Mario, tu già hai introdotto un concetto, quello del plug-in, quindi proprio della presa che ci consente poi di ricaricare questi veicoli, perché come ricordavamo anche in testa la nostra trasmissione, oggi non esiste un solo ibrido, ma ne esistono varie forme. Qual è quella che si affermerà secondo te in futuro?
Secondo me si affermerà moltissimo sul mass market, il cosiddetto mild hybrid, il 48 volt, che, perdonate l'espressione, in alcuni casi è un po' un barbatrucco, è un motore elettrico che aiuta a vari gradi e a seconda dei costruttori leggermente il motore termico, in alcuni casi addirittura soltanto a far veleggiare la vettura. Questo potrà essere nel breve periodo, nei prossimi anni, l'etichetta che permetterà molte auto, molte case di qualificarsi come ibrido. Poi c'è l'ibrido, quello classico, quello per dire di Toyota, e quello più promettente resta quello ricaricabile, dove abbiamo praticamente tre macchine in una ibrida, una macchina con un motore a scoppio quando vogliamo veramente tante prestazioni e tanta autonomia, e una macchina full electric. Attualmente hanno tra i 40 e i 50 km di autonomia, ma nel caso dovessero aumentare fino ad arrivare a 100 diventa veramente l'uomo di Colombo, in città mi muovo totalmente in elettrico, quando devo fare un viaggio si attiva il motore termico e praticamente diventa l'uomo di Colombo. C'è un po' tutto e soprattutto mantiene la necessaria complessità industriale per mantenere una filiera come quella dell'auto, che molto articolata, con molti attori e soprattutto molte persone che lavorano
coinvolte. E infatti, come abbiamo ricordato anche nel corso di precedenti trasmissioni, la svolta verso l'elettrico in realtà richiederà un cambiamento completo della filiera produttiva. Non stiamo parlando di modificare un motore diesel per farlo diventare benzina o viceversa, ma di cambiare completamente le linee che diventano tutte dedicate al mondo delle batterie. Grazie Mario, a presto.
Grazie a voi.
Ringraziamo Mario Cianflone, responsabile della pagina Motori del Sole 24 Ore e del sito Motori 24. E continuiamo con la nostra prova su strada. Questa settimana con Massimo saliremo a bordo del nuovo SUV Coupé Eclipse della casa costruttrice Mitsubishi.
Rumors spreading round Texas town. La Mitsubishi Eclipse è tornata, ma attenzione a non farvi ingannare. Se già state pensando a una riedizione della storica, potente coupé prodotta dalla casa giapponese fino al 2011, protagonista tra l'altro di alcuni film di successo come Fast and Furious, beh, vi sbagliate di grosso. L'Eclipse di cui parliamo oggi è la nuova Cross e propone un restyling completo della carrozzeria che di certo rimanda a un'idea di sportività, ma si colloca totalmente in un altro segmento, quello dei SUV crossover. Lunga 4 metri e 41 cm, larga 1,81, alta 1,69, vanta un design molto originale e punta a fare diretta concorrenza a vetture ben più rodate come la Volkswagen Tiguan o la Nissan Qashqai. Ispirata ad un concept presentato al Salone di Ginevra nel 2015, si contraddistingue per alcune soluzioni stilistiche di sicuro impatto visivo.
Il frontale, aggressivo e pronunciato, è segnato da cromature a forma di boomerang che, sviluppandosi verticalmente, si collegano sia con i fari a LED sia con i fendinebbia poco più in basso. I parafanghi pronunciati e le vistose nervature che solcano le fiancate e i montanti posteriori incrementano ulteriormente il design grintoso di questa vettura, la cui carrozzeria, se vista di profilo, ha un taglio che si abbassa leggermente verso la coda, forse l'unica concessione estetica all'Eclipse Coupé originale. Un discorso a parte lo merita il lunotto posteriore, spezzato e attraversato da una barra a LED scenografica e che non compromette più di tanto la visuale. Comunque la telecamera posteriore è di serie su tutte le versioni. Tra le 8 colorazioni disponibili, con un sovrapprezzo di 1000 euro, c'è anche la Diamond Red, in grado di valorizzare le forme di questa vettura grazie ai suoi 5 strati di vernice con all'interno scaglie di alluminio. E noi tra poco vi racconteremo dell'abitacolo di questa Eclipse, ma prima una breve pausa e le informazioni sul traffico di Strade in Diretta.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, stiamo provando per voi il SUV Eclipse Cross di Mitsubishi, una via di mezzo tra la più piccola SX e la più grande Outlander della casa giapponese. Beh, una volta alla guida di Eclipse Cross, il comfort non manca e rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza. Evidente l'impegno dei progettisti giapponesi nel creare un ambiente spazioso, ergonomico e curato nelle finiture. La posizione di guida alta, ovviamente, trasmette una buona sensazione di sicurezza e di controllo della strada, ma a garantire questa sensazione ci pensa una dotazione di dispositivi di sicurezza che sono valsi alla Mitsubishi il riconoscimento delle 5 stelle Euro NCAP. Già la versione base della Eclipse ha di serie 7 airbag, il lane departure warning che avverte il guidatore quando si sta uscendo dalla propria corsia di marcia e la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento dei pedoni. A questi si aggiungono poi l'Adaptive Cruise Control, che mantiene una distanza specifica dal veicolo di fronte, l'Automatic High Beam per innalzare i livelli di sicurezza in quanto di notte gli abbaglianti vengono automaticamente disattivati nel caso sopraggiungesse un veicolo di fronte. E ancora i radar nei paraurti posteriori per rilevare i veicoli negli angoli ciechi, insomma una dotazione di sicurezza praticamente completa. Per quanto riguarda l'infotainment, la plancia si compone di uno schermo a sfioramento da 7 pollici che riproduce le icone dello smartphone grazie alla connettività offerta dai sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Dicevamo degli spazi. Beh, su Eclipse Cross guidatore e passeggeri non avvertono carenza di aria e nonostante il profilo leggermente spiovente sulla coda dell'auto, gli interni garantiscono ampia libertà di movimento anche ai passeggeri posteriori. Ciò è reso possibile anche dal divano a inclinazione variabile. Ma parliamo dei prezzi. La Cross è disponibile con un prezzo base di circa 25.000 euro fino ad un massimo di 36.000 per la versione più accessoriata. 5 gli anni di garanzia, come ormai consuetudine Mitsubishi, per coloro che sottoscriveranno il contratto entro la fine del 2018. Ma per avere qualche informazione in più su questo SUV e sulle strategie di Mitsubishi sul fronte dell'ibrido, ascoltiamo come al solito un rappresentante della casa. Chiama Moreno Seveso, direttore generale Mitsubishi Italia.
Chiamo Moreno Seveso, lavoro.
Sì, pronto?
Buon pomeriggio, dottor Seveso, Massimo De Donato, Radio 24. Vorremmo farle qualche domanda a proposito delle strategie di Mitsubishi. Prima una considerazione generale però. Questo mercato dei SUV non conosce ostacoli, anche in Italia. Perché secondo lei una formula che ha così successo?
Beh sì, è vero, i SUV ormai rappresentano un terzo del mercato auto praticamente in Italia e soprattutto il comparto dei SUV compatti è quello in maggior crescita.
Io penso si siano imposti nel mercato per la loro grande praticità, comodità e il senso di sicurezza che trasmettono al guidatore. Inoltre sono veicoli molto versatili, riescono ad esempio a coniugare la grande capacità di carico di una station wagon con l'abitabilità interna tipica delle monovolume.
Ecco, perché la scelta di dare a questo SUV lo stesso nome di un modello sportivo dalle linee e dalle caratteristiche così diverse?
Tra le declinazioni dei SUV, il più recente trend è quello di introdurre dei SUV di tipo sportivo quasi molto vicino al concetto di coupé. Eclipse Cross è proprio una di queste offerte di SUV coupé, grazie al suo design deciso e molto sportivo. Quindi abbiamo voluto coniugare la denominazione di una nostra coupé sportiva di grande successo denominata Eclipse e quel termine cross che viene da quel concetto di subcrossover che ho appena spiegato.
Il tema centrale della nostra puntata di oggi è l'ibrido. Sappiamo che una delle future motorizzazioni di quest'auto sarà appunto ibrida, ma quali sono in generale le novità su questo fronte che Mitsubishi metterà in campo nei prossimi mesi?
Mitsubishi è una delle aziende leader nel settore dell'ibrido plug-in. Abbiamo introdotto nel 2013 l'Outlander PHEV, che è già stato venduto in oltre 100.000 esemplari in Europa, risultando l'ibrido plug-in più venduto nel continente, ma non solo nella categoria di SUV, ma in quanto a tutte le vetture ibrido plug-in disponibili. All'ultimo Salone di Ginevra abbiamo anche presentato il modelliere 19 dell'Outlander PHEV, che entrerà in commercio a fine anno. Ed è un'ulteriore evoluzione del nostro sistema di plug-in basato su un motore endotermico a benzina e due motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore, così da garantire in piena tradizione Mitsubishi la trazione integrale permanente 4x4.
L'unica motorizzazione disponibile al momento per la Eclipse Cross è l'1.5 turbo a benzina. Ne sono previste altre, una l'abbiamo anticipato prima, sarà quella ibrida. Quali sono le altre?
All'inizio dell'anno prossimo sarà disponibile anche una motorizzazione diesel, più nello specifico un motore turbo diesel 2,2 litri. È in corso di messa a punto e di sviluppo anche il kit per dotare la vettura anche di alimentazione a GPL e in un prossimo futuro è in programma anche l'introduzione della versione ibrida elettrica.
Bene, ringraziamo Moreno Seveso, direttore generale di Mitsubishi Motors Italia, e ritorniamo in studio.
Questa attenzione verso i motori green, i motori puliti, non è sfuggita al mondo dello sport e addirittura il mondo delle corse se n'è accorto. In particolare la Formula 1 pare volersi convertire a questo nuovo verbo e proprio Bernie Ecclestone, ex capo supremo del Circus, ha manifestato il suo interesse sul tema della formula elettrica o forse più semplicemente ha capito che è un business in netta crescita da poter sfruttare.
E allora Giovanni, visto che parli di Formula 1, io sono costretto a chiamare in causa il nostro esperto, il capo meccanico della casa di Maranello, Oriano Ferrari. Buon pomeriggio, Oriano.
Oh, buon pomeriggio anche a te, Massimo, a tutti. Come la Formula 1 adesso in pausa estiva, i piloti, noi meccanici no.
Continuate a lavorare. A proposito di questo, ma come procede la sperimentazione dell'ibrido in Formula 1?
Bravo, adesso stiamo facendo dei test e stiamo prendendo dei caschi con i pannelli solari per migliorare le prestazioni della macchina. Alcuni all'inizio avevano provato col mulino, sai, i mulini a vento che fanno corrente, solo che insomma era un po' ingombrante. E stiamo facendo delle, un po', soprattutto nei box ci sono dei grandi cambiamenti,
immagino.
Non ci sono più gli addetti vari, dobbiamo star lì con delle pile, le AA, quelle lì che vanno bene. Ci abbiamo lì una vagonata di pile da far cambiare quando entro dentro la macchina e stiamo velocizzando le operazioni, diciamo.
Quindi al posto del pit stop per il cambio pneumatici c'è il cambio pile sostanzialmente.
C'è il cambio pile, bravissimo. Certe volte insomma si sbaglia anche la pile, che ci abbiamo quelle quadrate che non vanno bene, quelle, insomma,
e quindi si perde tempo ai box. Ecco,
bravo.
Ma voi meccanici state facendo quindi anche un'attività di formazione professionale per adeguarvi a queste nuove tecnologie?
Si capisce, perché queste tecnologie ci hanno colto di sorprese, anche perché insomma tu devi sapere che queste macchine quando si fermano ai box tu cambi tutta la macchina, per esempio, cioè il pilota c'ha lì 7-8 macchine, c'ha la macchina per quando piove, c'ha la macchina per quando la pista non va bene, c'ha la macchina per l'asciutto, insomma.
È sempre più complicato. Ecco, complicato. Come dicevamo prima, Ecclestone ha dichiarato che prima o poi ci sarà una Formula 1 elettrica. In realtà c'è già una Formula E dedicata alle auto elettriche. Abbiamo visto una gara a Roma pochi mesi fa. Tu hai mai assistito in una gara di Formula E?
Sai che io ero lì a 5 metri dal circuito e dicevo, ma chi è che sta tirando l'aspirapolvere a quest'ora? Non avevo capito che c'era una gara. Io sentivo solo... Poi mi sono girato, ho visto sto bordello, queste macchine. Hanno fatto anche la corsa a New York, ho detto, caspita, perché in città queste macchine funzionano, solo che le piste della città sono strette, fanno spesso più un autoscontro che una gara di macchine.
Ma hai sentito la notizia che pare che sia stato anche qualche caso di doping?
Che è arrivata anche a te, è vero? Pensa che hanno beccato un pilota con una tanica di gasolio. Guarda che questa la dice lunga.
Quindi fra un po' anche le Ferrari avranno il loro bravo motore elettrico.
Esatto, bravo. Adesso stiamo facendo delle prove con dei piloti che abbiamo lì, dei collaudatori. Praticamente la nostra pista che usiamo per fare i test, abbiamo fatto giù dei solchi e sotto le macchine abbiamo messo due alette di rame metalliche. Il pilota dal box con un mega joystick fa girare queste macchine.
Ma queste sono le piste polistil, però.
Stiamo provando anche questa. Il problema è che insomma non è che può rientrare nei box perché i solchi vanno solo da una parte. Vabbè.
E quindi è costretto a girare continuamente, esatto. Come nelle piste che utilizzavamo da ragazzi.
Bravissimo.
E allora, in attesa di vedere questo futuro, che è un po' anche passato perché davvero mi ricorda i miei giochi di gioventù, io saluto e ringrazio il capo meccanico della casa di Maranello, Riano Ferrari.
Un saluto anche da parte mia a tutti.
Bene, termina qui questo nostro viaggio all'insegna del mondo dell'automotive e della mobilità. In questa estate, nelle nostre scorse puntate, vi abbiamo raccontato della sostenibilità ambientale, vi abbiamo parlato della guida autonoma, del sì o del no al motore diesel e ci siamo addentrati anche in tutte le questioni legate all'auto del futuro. Abbiamo inoltre affrontato temi come il car sharing per i più innovativi, ma anche il collezionismo per i più appassionati.
Abbiamo provato auto di ogni tipo e categoria, dalle crossover di città alle berline di lusso, dalle auto elettriche ai SUV di ultima generazione.
E dopo queste varie prove e questioni affrontate confermo e ribadisco la mia tesi. Il tema della sostenibilità ormai riveste un ruolo centrale nel mondo dell'auto e della mobilità.
E come darti torto, cara Luisiana, sottoscriviamo in pieno questa tua affermazione. Del resto, se siamo riusciti a convincere anche il nostro Giovanni Pistone Bodini, qualche speranza anche questo settore potrà averla. Termina qui allora questa nostra trasmissione. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.